delle persone.
Allora, ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto a tutti da parte di Cristiano Bucchi, la seconda parte degli approfondimenti di Ora di Punta. Come detto, con la cronaca ci spostiamo in Tunisia, le strade deserte di Tunisi, città in bilico, è il pezzo quest'oggi di Lorenzo Cremonesi, è l'inviato del Corriere della Sera, che ci descrive una città con i bar chiusi, dove la sera a partire dalle 7 cala il coprifuoco, poi c'è il problema Covid, insomma tanti temi insieme. Ne parliamo proprio con Cremonesi, che è già pronto in collegamento. Bentornato a Radio Immagina.
Sì, buongiorno a tutti. Io partirei subito con il rovesciare l'immagine di ieri, e questo che serve anche per dare il polso della situazione in Tunisia. E cioè, se nelle prime 48 ore il cosiddetto, così definito dalle opposizioni, colpo di Stato del presidente Saied aveva generato una situazione di emergenza qui a Tunisi con i blindati attorno al Parlamento, i militari, io sono qui proprio nel centro, in Avenue Bourguiba, nel cuore della città, vicino alle ambasciate, vicino a Città Vecchia, non lontano dal Parlamento. La situazione è completamente normale, c'è gente per le strade, c'è tutto aperto, ristoranti eccetera, certamente non ci sono turisti e è vietato girare da fuori dalle città, e cioè il coprifuoco, che è imposto dalle 7 di sera alle 6 della mattina, si estende anche ai movimenti di chi esce dai luoghi dove vive, da regione a regione, da città a città. Però quello che cerco di dire è che è una situazione seminormale, di grande attesa, dove e questo è un dato politico importantissimo che noi all'inizio non si registrava in Europa, visto dall'estero. In realtà il presidente Saied gode di una popolarità molto grande, molto forte, difficile valutare davvero quanto, ma c'è chi dice addirittura del 60, se non di più, 60-65%, e c'è questo sentimento diffuso di non voglio dire odio, ma comunque condanna dura nei confronti dei partiti politici Tukur, specialmente del partito islamico Ennahda, che ha perso radicalmente popolarità. Era molto popolare dopo la rivoluzione del 2011, tant'è che è stato in parecchi governi ed era il partito trainante del governo appena destituito da Saied. Quello che è avvenuto è che la corruzione, l'incapacità di governare il Covid, non dimentichiamo che qui negli ultimi tempi la media dei morti in un paese di 11 milioni e mezzo di persone è circa 200 morti al giorno, con dei picchi qualche giorno fa di 300 morti. Capite che è una situazione insostenibile davanti a un regime, a un sistema sanitario che non regge, che non tiene, con gli ospedali pieni, con l'incapacità di fare i vaccini eccetera. Aggiunto alla corruzione, alla crisi economica, alla disoccupazione, che ormai, anche se formalmente è ferma al 18%, che comunque è un numero altissimo, la disoccupazione, secondo dati ufficiosi e anche la Banca Mondiale, dati della Banca Mondiale, arriva quasi al 40%, che è più o meno il livello che portò poi alla rivoluzione dei gelsomini del 2011. Ma in questo momento i colpevoli additati da chi sostiene il Parlamento sono i partiti al governo, i loro parlamentari, e l'incapacità del governo a pulirsi, a ripulirsi. Ha destato parecchia scalpore, è stato l'ultima che ha goccia che ha fatto tracimare il vaso pochi giorni fa, prima del colpo, prima della mossa del presidente, la decisione di dimettere la ministra della sanità, che doveva essere l'autorità preposta a far fronte all'emergenza Covid. Questo ha veramente fatto trascemare la situazione.
Certo. Cremonesi, allora, alla luce di tutto quello che ci stai raccontando quest'oggi, ti chiedo, perché mi sembra essere un elemento poi molto interessante, guardando soprattutto i prossimi giorni, perché tu scrivi oggi che i commentatori oggi guardano più all'Egitto che non all'Europa. Che rischi vedi a questo proposito?
Assolutamente sì. Io, nonostante noi in Italia si sia molto concentrati sul discorso, certamente, sul discorso diritti umani, cosa è successo a Regeni, questione Patrick Zaki e compagnia bella, e tutti gli oppositori del regime in Egitto messi in carcere, perseguitati se non uccisi, è un dato di fatto che Al-Sisi è in crescita, è stato il grande mediatore della soluzione o comunque del cessate il fuoco alla questione di Gaza 2 o 3 mesi fa, quando ci fu l'ennesima vampata di violenza. È stato Al-Sisi che ha mediato tra allora, adesso non c'è più, ma allora c'era ancora Netanyahu, tra Netanyahu e il governo di Hamas a Gaza, ed è Al-Sisi che, a cui questo presidente ha parlato, si è ispirato negli ultimi giorni. Sembra ci fossero anche più dei consiglieri di Al-Sisi qui, non durante il colpo ma prima. Questo non vuol dire che questo sia un governo uguale a quello del presidente Al-Sisi. Saied non è un militare, non ha un background, è un giurista, non ha un passato militare. Qui l'esercito ha un ruolo molto secondario rispetto che a quello egiziano dalla rivoluzione nasseriana del 1952, quindi è tutta un'altra cosa. Però l'idea che il presidente prenda forza e che sia il presidente a cercare di risolvere la crisi, certamente vedi un'alleanza con l'Egitto, ma soprattutto un'alleanza in chiave antifratelli musulmani, in chiave Nada, che è il partito religioso al potere di cui parlavo prima e che è il maggiore oppositore e che comunque è quello più penalizzato dal malcontento della popolazione in questo momento. Siamo ancora un Medio Oriente dove democrazia significa spesso, non sempre, ma spesso, e la Tunisia è importante perché era sempre additata come il paese di successo delle primavere arabe, no? Il paese dove tutto sommato i movimenti del 2011 avevano portato degli eventi felici e non infelici come in Siria o in Yemen o in Libia. E allora anche qua comunque la democrazia ha poi portato alla corruzione, alla crescita dell'elemento musulmano e al malcontento. E quindi cosa si fa? Si ricorre alla dittatura con i militari. E naturalmente anche questo, che inizialmente può avere degli elementi positivi, invece alla lunga può tracimare nella dittatura, nell'angheria, nel nepotismo, in quello che era il vecchio regime di Ben Ali, che comunque era il meno peggio rispetto a Gheddafi, piuttosto che Mubarak e tutti gli altri.
Certo.
Quindi siamo ancora all'ennesima questione del Medio Oriente. Democrazia e quindi strascico di corruzione, inefficienza, eccetera, o dittatura con tutto quello che questo consegue.
Lorenzo Cremonesi, ultima domanda e poi ti lascio alla tua giornata. È difficile in questi giorni, in queste ore, muoversi per le strade di Tunisi? Come sei organizzato?
No, io sono stato bloccato per un po' all'arrivo all'aeroporto perché ho denunciato, conoscendo un po' i tunisini, se ci fossero stati incidenti gravi, si poteva anche non fare, dire che eri turista, ma ho detto che ero giornalista. So che sono stati dei freelance bloccati, ma se tu sei un giornalista di una grande testata, generalmente non ti toccano, a parte che hanno chiuso Al Jazeera, ma che Al Jazeera, che è la televisione che opera dal Qatar, è percepita qui come un elemento legato a fratelli musulmani pro campo islamico, e qui l'hanno più. Comunque ho avuto un 20 minuti di blocco, io mi sto girando per la città, ieri tra l'altro corso al Parlamento davanti alla polizia, nessuno per ora mi ha detto niente, io giro tranquillo, parlo con la gente, sono appena stato alla sede al quartier generale di El Nada, che dovrebbe essere sotto il mirino della polizia che sta con il presidente, ma io sono entrato, uscito, non c'era nessun problema.
Certo. Hai parlato del Parlamento, hai scritto che proprio lì davanti al Parlamento che poi si percepisce di più questa calma tesa, è vero, è così?
Ma questo è stato, ripeto, ieri era una giornata, eravamo a 48 ore dalla mossa del Presidente, dal colpo di Stato, come denunciano sì. I fratelli musulmani. Oggi è molto più calmo e, come ripeto, quello che dicono qua è che più la calma procede, più il discorso del Presidente di bloccare tutto, di cercare di negoziare, di costruire un proprio governo, potrebbe avere la meglio.
Saremo a vedere. Lorenzo Cremonesi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie
all'inviato speciale del Corriere della Sera in collegamento, lo ricordiamo, da Tunisi, con cui di fatto siamo giunti al termine dei nostri approfondimenti. Ci fermiamo qui con Ora di Punta, torneremo puntuali da voi domani qualche istante dopo le ore 14. Un ringraziamento a Ilenia Daniele alla parte tecnica, a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, a tutti voi all'ascolto, e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio, a presto.
Radio Immagina. Parte delle persone.